Questo è il tuo regalo di Natale da parte dei miei amici, sono 1.000 euro.
Un paio di anni fa ho avuto una illuminante telefonata con un noto personaggio che ama condividere le attività benefiche di famiglia con i follower e non credo di dover aggiungere dettagli all'identikit. Eravamo lì a discutere di una sua raccolta a favore di una vittima di tentato omicidio e a un certo punto gli ho domandato se conoscesse bene la vicenda. Mi rispose di sì con una certa arroganza, al che io, che la vicenda la conoscevo molto bene perché me ne ero occupata sui giornali, gli chiesi di raccontarmela. Ovviamente mi disse cose completamente sbagliate e lì capii che la sua attenzione per la sostanza delle cause che sosteneva con richiesta di denaro ai suoi milioni di follower era quella di un bambino. Un bambino che però, grazie alla beneficenza strombazzata negli ultimi anni, ha lucidato la sua reputazione e incantato molti ingenui, convinti che dietro alle buone azioni dei personaggi noti, parlo di quelle annunciate sui social o in conferenza stampa, ci sia sempre e solo bontà, senza ritorni e senza vantaggi. Rimaneva però il fatto che quel personaggio stava oggettivamente portando un vantaggio economico a una persona che ne aveva bisogno. Dunque, era un male? Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Ripensavo a questa storia proprio in questi giorni, mentre si discuteva di cachet sanremesi e di beneficenza, perché al di là dell'episodio specifico in sé, il tutto ha riaperto un tema interessante, ovvero la beneficenza si fa e si dice o si fa e non si dice? Ho letto più o meno tutto quello che è stato detto in proposito, anche da firme stimate del panorama giornalistico, e ho trovato che ci sia una semplificazione allarmante sul tema. Non è degno di un analista della realtà banalizzare un tema così importante e complesso come quello della beneficenza, perché fare beneficenza non vuol dire solo far partire un bonifico dal proprio conto corrente. Dire l'importante è fare, poi quali siano le ragioni che muovono l'azione non importa, conta il risultato, o dire l'importante è dare il buon esempio, sono slogan vuoti che tradiscono una conoscenza del tema molto superficiale. Di persone note che donano a favore di follower e di telecamera ce ne sono moltissime. Ogni giorno c'è un personaggio famoso che promuove raccolte per bambini malati, coniglietti azzoppati, donne in fuga da ex mariti violenti. Queste persone donano anche, danno il famoso buon esempio. Promuovono campagne in TV, sui giornali. Però dal caso Paolo Palumbo, il malato di SLA, il cui padre era inviato a giudizio proprio per raccolte fondi molto opache, al controverso caso doppia difesa di cui mi sono occupata proprio io, è evidente come sia necessario che prima di lodare chi fa beneficenza e la promuove pubblicamente, ci si debba occupare di cultura della beneficenza. Chiedersi se dietro a una buona azione e alla scelta dell'associazione o del soggetto a cui devolvere ci sia un reale interesse per la causa, un approfondimento che richiede tempo, domande, verifiche o è solo un gesto vuoto e in molti casi pure dannoso perché si rischia di dirottare donazioni alle cause sbagliate o addirittura a truffe. Ma soprattutto il tutto può essere sbagliato perché si educa a donare senza fare domande. La pedagogia della beneficenza è il punto da cui bisognerebbe partire prima di lodare acriticamente chi la fa, perché in molti la fanno male, promuovendo una pessima cultura della beneficenza, che non si fa pubblicando solo un IBAN nelle storie Instagram senza dettagli, senza spiegazioni. La seconda ragione per cui sostenere che chi fa beneficenza e lo dice sia da lodare a prescindere è che è un ragionamento troppo basico pure per una tesina di quinta elementare. Ciò che si nasconde spesso dietro azioni benefiche di aziende e personaggi noti è un elemento fondamentale per ricavare un'idea precisa dell'operazione a cui si sta applaudendo. Aziende e personaggi noti, appunto, utilizzano sempre di più temi quali diritti civili e sostenibilità per migliorare la loro reputazione e posizionarsi meglio tra il loro target di riferimento. Lo scopo finale, naturalmente, è sempre uno ed è vendere. Migliore è la mia reputazione tra il mio target e più facile sarà vendere cose al mio target. Se tutto questo, che mi sembra in realtà piuttosto semplice, però vi risulta difficile da comprendere, cerco di farvi un esempio concreto. Prendiamo il caso di una imprenditrice X. Questa imprenditrice ha un target principalmente femminile, composto soprattutto da millennial, e vuole allargare il target ancora di più alla generazione Z. Per creare un rapporto di fiducia con quel target, dunque aumentare il fatturato, l'imprenditrice oggi sa che prima di abbracciare una buona causa, che sia anche una causa utile al suo brand, dovrà analizzare gusti, opinioni, temi a cui è affezionato il suo target. Ora, perdonatemi l'analogia, ma è un po' come lo stalker, no? Che analizza il profilo della sua vittima per conoscere gusti, aspirazioni. Ecco, così le aziende profilano il loro target per poi convincere il target, appunto, che condivide gli stessi valori. Nel caso dell'imprenditrice X, sicuramente le questioni femminili e i diritti civili sono temi molto centrati. Al contrario, che so, la guerra magari è troppo divisiva e poi per l'imprenditrice diventerà complicato fare affari in futuro, per esempio con il florido mercato russo. Il reddito di cittadinanza pure è un tema scomodo e in generale tutte le questioni che toccano i diritti sociali, a cui le nuove generazioni sembrano meno permeabili e che soprattutto aprirebbero un tema scomodo per una ricca imprenditrice che magari mostra ogni giorno la sua ricchezza, ovvero il tema delle diseguaglianze economiche. Insomma, l'imprenditrice decide che la sua beneficenza, ovviamente annunciata, strombazzata, sarà destinata al segmento che le sarà più utile, anche se nei comunicati stampa diventerà quello che le sta più a cuore. Tutto questo ha un nome e non è quanto è buona l'imprenditrice, ma brand activism. Già, direte voi, ma se l'effetto è positivo, chi se ne frega della ragione, magari anche opportunistica, che muove quel gesto?
Io le cose le farei sempre per un fine ultimo.
Però sai la bevata.
Che è il denaro.
E qui vediamo al cuore della questione sulla beneficenza che si fa e si deve dire, perché poi la bontà diventa virale. Intanto, come già detto, la viralità, se non si promuove la cultura della beneficenza informata e consapevole, è un boomerang. Vi ricordate il caso di Malika, la ragazza omosessuale cacciata di casa, eccetera, che con la nostra beneficenza si comprò macchine e cani di razza? In secondo luogo, se il gesto, anche opportunistico, di un'imprenditrice o un cantante spinge altre persone a donare a una giusta causa, è chiaramente una cosa buona. Lo è però meno non sapere interpretare la realtà, soprattutto da parte di chi si intende di comunicazione, e trasformare, soprattutto sui giornali, un'azione strategica per il proprio brand e le proprie finanze nel gesto di una benefattrice o un benefattore mossi da puro spirito umanitario, e spacciarla pure per un'azione che magari rivoluzionerà le battaglie su un certo tema. Quando l'adesione pubblica a una battaglia di comodo viene raccontata non come una semplice notizia, ma come un acritico battimani all'altruismo del ricco che dona al povero, si sta tradendo proprio la cultura della beneficenza, che è conoscere la causa, conoscere il benefattore, comprenderne il vantaggio per il destinatario ma anche per il mittente. Se così non fosse, dovremmo credere che Jeff Bezos sia l'uomo più buono del mondo, visto che dona più di tutti. Ma a chi dona soprattutto? A chi combatte per fermare il cambiamento climatico. Voi direte, beh, è una cosa buona. Nel frattempo, però, la sua Amazon è una delle aziende più inquinanti al mondo. Dovremmo quindi dipingere Bezos come un grande benefattore perché l'importante è che doni e lo dica, o farci anche delle domande sul perché scelga una causa che gli fa comodo alla reputazione e dunque al fatturato? Dopodiché, se farà un bonifico a Greta Thunberg, saremo contenti lo stesso, ma magari informandoci e non credendo alla favoletta del benefattore senza macchia, ecco, eviteremo di fargli una statua. Insomma, rispondendo alla domanda iniziale, la beneficenza si deve dire o no? Io credo che vada tutto bene, rispetto chi dona senza darne notizia, rispetto chi decide che la beneficenza raccontata accenda una luce su una causa e quindi si informa e fa divulgazione, ma tutto sommato mi sta anche bene che ci sia chi la fa per trarne vantaggio. L'importante è che la beneficenza sia informata e consapevole e che sia chiaro a tutti quando la beneficenza fa bene agli altri, ma pure a chi la fa, perché altrimenti si rischia di santificare non un uomo, una donna o un gesto buono, ma una furba operazione di marketing. Ecco, fornire alle persone gli strumenti per capire cosa c'è spesso dietro la beneficenza e rendere le persone meno ingenue è una buona azione che non porta vantaggio. Nessuno mi dedicherà una statua, peccato. Il suo Sotto Sopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.